cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo il 21 marzo 2024, siamo in diretta quando sono le 19:19 minuti. Lo dico perché ci ascolta giovedì sera, perché sapete che andiamo in replica ogni lunedì dalle ore 16:25 in una puntata che la dedicheremo interamente all'Argentina per diversi motivi. Da una parte parleremo della notizia che è uscita nelle ultime ore, ovvero che una attivista dei diritti umani e femminista è stata molestata sessualmente in Argentina, e questo succede niente meno che a 3 giorni soltanto che si compia un nuovo anniversario del colpo di Stato del 24 marzo 1976. Una data di memoria. E proprio poche ore prima di questo nuovo anniversario si compie un atto sicuramente repudiabile. Il governo qualcosa dovrà dire. Provate a indovinare cosa hanno scritto i violentatori di questa attivista. VLLC, che sta per Viva la Libertad Carajo, e cioè lo slogan che ha accompagnato durante la campagna elettorale dell'attuale presidente Javier Milei. Un governo che, l'abbiamo detto in più un'occasione, è chiaramente ultraliberista, nonché di estrema destra. Però anche faremo primissimo bilancio del suo governo, perché si sono compiuti i primi 100 giorni del governo di Javier Milei. Se non vi basta motivi per parlare dell'Argentina, aggiungiamo un terzo, ovvero a Rosario, una delle città più importanti dell'Argentina, c'è una forte ondata di violenza, di narcotraffico, e attenzione, perché in questo fatto di violenza, dove uccidono anche dei civili, degli innocenti, si sono trovate pure delle pallottole che appartengono alla polizia. Quindi vedete che ci sono tanti argomenti di cui parleremo e non avremo nessun fastidio pubblicitario, perché abbiamo un conto corrente che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Oggi siamo accompagnati da Ataque 77, che è una band argentina di rock, lo avrete capito già da prima. Non mi arrepiento di quest'amore, non mi pento di questo amore. Adesso invece sentiamo un poco del rispetto, e quando torniamo saremo in collegamento in diretta con l'Argentina. A fra poco! Tenemos gentili ascoltatori con questa diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sapete, no, che a noi ci piace fare i collegamenti in diretta con l'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre. Come anticipavo all'inizio di questa trasmissione, credo che una cosa importante, questa notizia, qualche ora fa l'abbiamo ricevuta, ovvero quello che è successo con questa ragazza che è stata molestata. Hanno detto: non siamo venuti a rubarti, siamo venuti ad ammazzarti, a noi ci pagano per fare questo. E le hanno detto 2 uomini armati all'abitazione privata di questa militante, che naturalmente rimane anonima, che appartiene a Hijo, che è l'associazione che riunisce i figli dei scomparsi durante la scorsa dittatura militare. Per conoscere un po' di più su questo, siamo in collegamento con Mar del Plata, una città costiera dell'Argentina. Dall'altra parte della linea ci risponde Eduardo Nasman. Eduardo Nasman, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buenas tardes para vos y bienvenido a Radio Cooperativa. Pronto, Eduardo, ¿me senti?
Sí, te siento bien.
Gracias, muchas gracias, Eduardo. ¿Nos puedes contar un poco, por favor, qué es lo que pasó con esta chica? ¿Qué se sabe hasta el momento? Cosa si sa fino a questo momento, qué suceso con esta ragazza. Escúchate, si no lo he dicho prima, pero nuestro entrevistado es de hijo de la sección de Mar del Plata, es de anche un figlio di scomparso durante la dictadura militar eclesiástica de los años 70. Eduardo, a vos la palabra.
Bueno, esta compañera fue violentada sexualmente, golpeada,
Questa
amenazada
compagna è stata
de
minacciata, violentata sessualmente, picchiata.
muerte. Ella en su domicilio, la
Sua?
ciudad de La Plata.
Nella città della Plata?
La ciudad de La Plata queda a unos 60 kilómetros de Buenos
A
Aires.
una sessantina di chilometri dalla capitale di Buenos Aires?
Bueno, y fue amenazada de muerte
Stata minacciata
y
di morte?
los fascistas que la amenazaron, que la
E i
violentaron,
fascisti che l'hanno minacciato e violentato?
le dijeron que no iban a robar nada,
Gli hanno detto che non
che
ruberanno
iban a matar.
nulla, che la stavano per uccidere.
Sí, bueno, no podemos dar la identidad de la
Non
compañera
possiamo dire il
todavía
suo nome?
para protegerla físicamente y psicológicamente
Per
también.
proteggerla psicologicamente e fisicamente.
Bueno, también le escribieron en la pared una consigna que utiliza. La libertad avanza, el gobierno del presidente Milei,
E le hanno
que
scritto sul
dice:
muro uno slogan che usa il governo di Javier Milei.
que es la sigla que identifica diciendo: Viva la libertad, carajo.
E c'è scritto Viva la libertà, carajo.
Le escribieron las siglas nada más,
Le hanno
las
scritto
iniziali.
soltanto l'iniziale di questo slogan.
Bueno, y estamos repudiando con mucha energía estos hechos y seguimos reclamando por la investigación y que caigan presos los responsables materiales e ideológicos.
Stiamo rifiutando con tutta la nostra forza un evento di questo tipo e chiediamo che vengano consegnate alla giustizia i responsabili di questa violenza. Edoardo Nachman, tu credi che sia un episodio sorpresivo o è qualcosa che te l'aspettava? Quindi credi che sia stato un fulmine a ciel sereno o te l'aspettavi?
Nosotros no lo esperábamos, estamos atentos, pero no lo esperábamos
Stiamo attento, ma
y
non ce l'aspettavamo?
pero no nos sorprende que a pocas horas del 24 de
Ma non ci
marzo,
stupisce che a poche ore del 24 marzo, un nuovo anniversario del colpo di Stato, aggiungo io.
Assolutamente all'anniversario del golpe di Stato, dove si stanno organizzando muchas marchas
Dove
in
si
tutto il
stanno
paese.
organizzando molte manifestazioni in tutto il paese.
Bueno, no nos sorprende che actúen los fascistas de esta manera.
Quindi non ci stupisce che i fascisti facciano una roba di questo tipo.
Así es.
È così. Benissimo, Eduardo. Quizás en otra oportunidad hablaremos con más calma. Nos contarás otras cosas que tengan que ver con los derechos humanos en la Argentina. Forse en otra ocasión ci risentiremo, così ci racconti altre cose che riguardano i diritti umani. Muchas gracias y un abrazo fuerte, sobre todo por el 24 de marzo.
Abrazo fuerte, Gustavo, y a todos
Un abbraccio forte a te e a tutti gli ascoltatori. Questo è il collegamento che aveva fatto in diretta con Mar del Plata. Un episodio credo che è alto, che è molto, ma molto grave. Per questo è che prima avevo fatto il collegamento in diretta con Mar del Plata e adesso lo facciamo con Buenos Aires. Dall'altra parte della linea ci risponde Camillo Robertini. Camillo Robertini, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Ciao, buonasera, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per accettare il nostro invito, come al solito, anche se da un po' di tempo che non ci sentivamo. Sei un ricercatore all'Università di Bergamo, però da tempo che ti occupa dell'Argentina, che abita in questo paese, ti occupa anche soprattutto per i diritti umani. Hai scritto un libro che riguarda la Fiat, anche se tu prendi il caso di questa azienda dal 1964, se non ricordo male, giusto, Camillo?
Sì, esatto, sì, diciamo che da molto tempo, in realtà da quasi un decennio, da più di un decennio che mi occupo di America Latina e poi specificatamente di Argentina e della memoria della ultima dittatura militare.
Della dittatura militare, ecco, quindi credo che sei la persona giusta magari per fare un'interpretazione. Quello che è successo con la ragazza che è stata violentata, dell'associazione Hijos, non so se hai qualche informazione in più al riguardo, Camillo.
Ecco, direi che proprio il punto nevralgico della questione, che quindi in questo momento non mi consente, non consente in realtà a nessuno di poter dire più di quello che sappiamo dopo aver letto il comunicato dell'associazione ICOS, e che è avvenuto questo fatto 10 giorni fa ai danni di questa donna. E, ovviamente è venuto subito in mente diciamo a me è venuto subito in mente uno dei grandi problemi, uno dei grandi nodi della storia recente argentina, cioè il fatto che questo passato dittatoriale al quale molti fanno riferimento è un passato ancora aperto, e dunque anche nella rivendicazione di questo gruppo libertario, tra virgolette, che avrebbe commesso il fatto, c'è una connotazione che non ha a che vedere solamente con la politica, ma proprio con un riferimento all'ultima dittatura militare. E ovviamente questo accade praticamente a 3 giorni dal 24 di marzo, cioè dalla data simbolo dell'inizio dell'ultima dittatura militare dell'Argentina.
Ti faccio la stessa domanda che facevo all'intervistato di prima, Camillo Robertini, che gli chiedevamo se è stato un fulmine a ciel sereno, una cosa che forse te l'aspettavi, che non ti stupisce più di tanto.
No, diciamo che, come dire, questo non sappiamo se è un fatto di cronaca, se è un fatto che ha una ripercussione, che ha dei collegamenti con il governo di Javier Milei, quindi, come dire, ancora siamo in un momento nel quale possiamo solamente giocare con le ipotesi. Quello che io posso dire è che evidentemente dalla elezione di Javier Milei dal 10 di dicembre vi è un clima teso nel paese, ovviamente, vi è un clima e questo, come dire, è suffragato da decine di casi che potremmo fare. Vi è un tentativo da parte del nuovo esecutivo di minimizzare, di banalizzare, di in un certo senso di diminuire quella che è l'importanza del 24 di marzo e del racconto di quella che è stata l'ultima dittatura militare, no? Quindi probabilmente questo fatto avviene in un contesto di banalizzazione di quel male che, se vogliamo, assoluto, che fu la dittatura del 76-83.
Certamente. Allora, una delle tante voci che si sono sentite negli ultimi giorni, però ti prego di dirmi se sai qualcosa a riguardo, è che Milei annuncerebbe un'amnistia per i responsabili della dittatura proprio il prossimo 24 marzo, una data così importante, così simbolica, come quella dell'anniversario del colpo di Stato. Ne sai qualcosa? È una cosa che è stata smentita? Cosa ne sai riguardo, Camilo?
Allora, io al momento so quello che hai appena detto tu, nel senso che è un rumor che sta circolando, ne stanno parlando anche i dirigenti politici di calibro nazionale, quindi è un rischio. Quello che possiamo dire è che sicuramente le intenzioni di Javier Milei, ma soprattutto direi di Victoria Villarruel, cioè della sua vicepresidente, sono quelle di amnistiare e di liberare il prima possibile tutte quelle persone che sono state, ricordiamolo, passato in giudicato, quindi che hanno avuto tutta la trafila del primo, secondo e terzo grado, che sono state condannate per delitti di lesa umanità. Ovviamente c'è una discussione nella quale io non entro giuridica sulla possibilità di amnistiare qualcuno che ha commesso delitti di lesa umanità, che non sono delitti comuni e non sono delitti che prescrivono. La questione però non mi sorprenderebbe da un certo punto di vista, perché noi sappiamo bene che il contesto culturale nel quale soprattutto Victoria Villarroel, più che Javier Milei,
la vicepresidente,
proprio quello, la vicepresidente, è proprio quello di un ambiente militare che negli anni della democrazia argentina ha sempre fatto molta difficoltà a integrarsi nella nuova Argentina democratica. Cioè, tra le varie cose che potremmo dire, ma ne cito una che secondo me è esemplare, c'è il fatto che Victoria Villarroel negli anni scorsi, diciamo nel 2015, nel 2016, era a capo proprio di un fantomatico centro studi che rivendicava la necessità di una memoria completa, no? Una memoria completa che sarebbe quale? Non solamente la memoria delle vittime della dittatura, ma anche la memoria, ma anche quella parte di storia, cioè dei militari, dei poliziotti, dei gendarmi che parteciparono a quella che è notoriamente conosciuta come guerra sporca, no? Quindi Victoria Villarroel viene da quel contesto lì e il suo padre stesso è stato un militare che ha combattuto nella guerra delle Falkland Malvinas e che poi in realtà ha legato la sua storia personale a Rico, no? Un generale, un militare, e golpista che negli anni democratici, negli anni di Alfonsin, fu a capo di diversi levantamenti contro la giovanissima Democrazia Ritrovata. Quindi, come dire, il fatto che il 24 di marzo ci fosse, o comunque ci sia, l'intenzione da parte di questo governo di amnistiare i militari responsabili è coerente con quello che fino ad oggi hanno detto questi politici e con la storia personale di queste persone.
Chiaramente Villarroel non è l'unico esempio, l'unico membro del governo che rivendica la dittatura militare. C'è il caso pure del ministro della difesa, che si è fatto niente meno che una foto con Cecilia Pando, che è una storica difensore dei genocidi, per rivendicare, e hanno rivendicato al colonel argentino del Valle Rarualde, che è stato ucciso negli anni 70 dai guerriglieri, un nazionale sicuramente di tutto il governo, non soltanto di una persona nella sua individualità.
Certo, assolutamente no, ma poi in realtà se noi volessimo scavare su questi discorsi negazionisti della dittatura potremmo anche andare indietro. Io ricordo quando proprio queste associazioni per la memoria completa vennero accolte proprio durante il governo di Macri nella ex ESMA, cioè nell'Espacio della Memoria, che ricordiamolo è anche un monumento, per così dire, dell'UNESCO, quindi diciamo un luogo che è consacrato non solamente in Argentina ma internazionalmente, no? Quindi, come dire, si scrive tutti questi sono dei tentativi che si scrivono in una direi lunga tradizione di banalizzazione di quella che è stata l'ultima dittatura militare, che insomma nasce in qualche modo nell'Argentina degli anni 2000, no? Quindi io un altro esempio che possiamo fare, la lotta contro i simboli del progressismo. Uno dei simboli del progressismo argentino è certamente la memoria, la verità e la giustizia, quindi questo motto coniato negli anni Ottanta, ma un altro è per esempio tutta la lotta femminista. Quindi non è un caso che questo governo, che non sta risolvendo i problemi, ma ovviamente sta solamente peggiorando la situazione della classe medio e bassa dell'Argentina, si sia accanita con tanto fervore contro quello che era il Salon de las Mujeres, no? Quindi questa galleria di ritratti di donne che hanno contribuito con il loro ingegno, con la loro azione politica alla grandezza dell'Argentina. Quindi, come dire, è in atto un tentativo di revisionismo del passato che è funzionale, dal mio punto di vista, a tenere alto il morale del proprio elettorato di riferimento. I dati sono usciti da poco, Javier Milei e il suo governo godono ancora di un alto apprezzamento diciamo, da parte degli elettori, e queste boutade, queste uscite, queste esternazioni, dal mio punto di vista, contribuiscono molto a rafforzare proprio quell'elettorato più esacerbato, potremmo dire.
Il nostro intervistato, Camillo Robertini, ha scritto un articolo su Italiani Europei. Il titolo è, parafrasando Donald Trump, Make Argentina Great Again. Cari Miller, il nuovo alfiere della derecha latinoamericana. Sì, che è il titolo, e poi fai un ripasso. Ecco, puoi condividere con noi, così brevemente, Camillo, un riassunto di questo pezzo e soprattutto cosa sono stati i primi 100 giorni del governo di Javier Milei?
Certo, guarda, allora io rispetto all'articolo direi semplicemente questo. In quell'articolo io provo a ricostruire non solamente la biografia di Javier Milei, che è poca cosa, diciamo, potrebbe essere anche di scarso interesse, ma di ricostruire questo stile politico che è veramente qualcosa di nuovo, e cercando di far capire anche quali sono i... come dire, quali sono i politici e le figure che anche in Europa e anche in Italia hanno espresso il loro apprezzamento per una figura così, diciamo, così ambigua come quella di Javier Milei. Nei primi 100 giorni, dei primi 100 giorni di Javier Milei, cosa possiamo dire? Possiamo dire che quello che lui aveva promesso in campagna elettorale sta realizzando in maniera pedissequa, il che è veramente un fatto straordinario, perché noi ricorderemo come tutta la stampa liberale o di centrodestra aveva tirato su questa immagine della campagna della paura, no? Quindi l'idea che quando c'è stato il ballottaggio, chi diceva vo non votate Milei perché farà dei disastri, questa idea era in fin dei conti una campagna della paura, perché in realtà Milei non avrebbe fatto tutto questo. Milei invece sta facendo quello che aveva promesso, e nei primi 100 giorni cosa possiamo dire? Il primo elemento, secondo me il più grave di tutto il mandato di Milei, è il fatto che ci si trova di fronte a un presidente che soffre in maniera acuta i limiti che sono posti all'esecutivo dalla Costituzione. Cioè, è un presidente che non si trova ad agio in un sistema democratico, che minaccia il Parlamento, minaccia i parlamentari, no? Un nido de ratas, ha detto, che è il Parlamento, cioè praticamente un nido di topi. E quindi, come dire, i primi 100 giorni, con la ley omnibus, con una serie di decreti che poi non sono passati, dimostrano che Milei ovviamente non è un politico adatto a un sistema democratico, e pongono più che, e perché siamo appunto, stiamo parlando di 100 giorni, non di 1000 giorni di presidenza, pongono un grande punto interrogativo rispetto agli anticorpi dell'Argentina. Cioè, diciamo questo: Milei è stato eletto e per 4 anni dovrà governare l'Argentina. Quindi io direi che andrebbero rifugate ad ogni costo le velleità di chi pensa che tra 2 mesi Milei verrà cacciato via con l'elicottero, come è successo a Della Rúa. Ma dall'altro lato dobbiamo sperare che la democrazia argentina possa risolvere nel seno delle sue istituzioni i conflitti che si stanno generando tra un potere esecutivo che pensa di poter, forte del 54% dei voti, poter fare quello che vuole, e poi in realtà i funzionamenti di uno Stato, di uno Stato liberale, di una democrazia liberale, che funzionano proprio sull'idea di pesi e contrappesi. Quindi il bilancio di questi 100 giorni lascia l'amaro in bocca perché non sappiamo effettivamente quale sarà la prospettiva. Certo è che la situazione economica, anche le prime scelte che sono state fatte in senso economico, vanno nella direzione di trasformare l'Argentina, diciamo di porre fine a quella eccezionalità argentina, come è stata definita in termini economici, cioè il fatto che l'Argentina avesse una classe media, una grande classe media, cosa che la distingueva da qualsiasi altro paese dell'America Latina, e gettare l'Argentina invece in uno scenario più simile a quello dei paesi vicini, del Cile, dell'Uruguay, del Brasile, cioè paesi nei quali la macroeconomia funziona, l'inflazione è bassissima, lo Stato non è indebitato, eccetera, eccetera, però le classi popolari vivono in condizioni assolutamente precarie e il 15-5% della popolazione vive molto bene. Quindi la paura è da storico, come dire, io citerei anche per i lettori interessati una lettera che è stata scritta dai i più importanti storici argentini, poi sottoscritta da storici degli Stati Uniti europei, che si chiama Milei ante la storia argentina, nella quale proprio si ricorda che questo progetto economico e politico che sta portando avanti Javier Milei non è nuovo e i risultati delle politiche neoliberali che sono stati intrapresi da Milei sappiamo bene dove portano. Portano al 2001, portano alla crescita della povertà, ma soprattutto alla crescita strutturale della povertà, cioè da chi poi una volta entrato in povertà non ne uscirà più.
Chiunque capisca lo spagnolo, possiamo dire dove possiamo trovare questo documento in qualche motore di ricerca. Milei, ante la storia, ripetimi il nome per piacere.
Milei ante la storia argentina, che è stato pubblicato dai principali media argentini e non solo, quindi in open access si può
Si
trovare.
può trovare. Grazie mille, Camilo.
Grazie a voi.
Un saluto, era Camilo Robertini, ricordo che è un ricercatore dell'Università di Bergamo che si trova a Buenos Aires, aveva fatto questo collegamento in diretto, prima siamo partiti con Mar del Plata, poi ci siamo trasferiti a Buenos Aires e l'ultima città, quella a quale ti trasferiamo, è Rosario.
Cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela.
Rosario, nella città più importante dell'Argentina, negli ultimi tempi si è parlato di una forte ondata di violenza. Di violenza che molte volte viene usata come pretesto per aumentare il livello di repressione da parte del governo di Javier Milei, un'istoria che probabilmente è tutt'altro che nuova. Per sapere di più, che siamo collegati proprio con questa città, e dall'altra parte della linea ci risponde un amico di questa trasmissione, come il caso di Mauro Testa. Mauro Testa, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao Gustavo, ciao cari ascoltatori, sì, grazie ancora una volta.
Grazie per essere fra i nostri. Mauro Testa è della comunità veneta in Argentina, però anche un cittadino di Rosario, per il quale approfitto la sua presenza in questa città per chiedergli. Si è parlato molto del narcotraffico, della polizia. Ho sentito il caso di due tassisti, di un autista degli autobus che viene ammazzato da parte dei delinquenti a Rosario. È un'autentica sfida allo stato della regione e di Santa Fe e anche al governo centrale. Ma cos'è che sta succedendo attualmente a Rosario, Mauro?
Beh, allora sì, i fatti sono ancora molto recenti, nemmeno noi sappiamo ancora, anche perché sicuramente ci sono anche motivi che nessuno conosce o nessuno di noi può conoscere, perché nel potere, da quanto noi sappiamo, nel potere si muovono delle forze oscure che uno non vede, e che sicuramente stanno attuando e agendo anche adesso. I fatti sono stati che in 4 giorni, uno alla volta, hanno ucciso con spari a 4 lavoratori, 2 tassisti, un un autista di un autobus del servizio pubblico e poi un lavoratore di un benzinaio. Tutte morte così violente che hanno lasciato ovviamente uno stupore nella popolazione molto importante. Infatti ci sono stati 2 o 3 giorni che la gente non è uscita da casa nemmeno per lavorare. A noi ci ricordava i tempi della pandemia, dove non c'era niente, tutti i negozi chiusi, ma nemmeno la gente voleva uscire. E tutto questo ha fatto sì che il governo della regione di Santa Fe ha chiesto l'intervento delle forze armate nazionali, del governo nazionale. Ma se io ti dico una cosa che appunto dimostra un po' queste forze oscure, le pallottole utilizzate per ammazzare questi poveri lavoratori erano pallottole della polizia, quelle ufficiali della polizia. Ma quelli che hanno sparato, che comunque non hanno trovato nessuno, non hanno preso nessuno, detenuto, erano in teoria questi sicarios, che si chiamano, che sono giovani, tra i 15 e i 25 anni, che vengono pagati per uccidere qualcuno. E forse nemmeno loro sanno a chi stanno uccidendo, perché per loro appunto è un lavoro. Ma poi si è scoperto che le pallottole provenivano dalla polizia e quindi sicuramente ci sono tante cose che non si sanno ancora. Anche i fatti dimostrano che le forze armate nazionali sono intervenute, hanno fatto tutto un show ma televisivo con l'arrivo delle forze armate, ma se tu vai adesso per la strada non trovi nessuno e quindi è molto strano, è una situazione molto strana, stiamo ancora provando a capire di cosa si tratta.
Non possiamo dare nessuna sentenza, ovviamente, quello è un compito della giustizia, però che idea ti sei fatto che le pallottole siano della polizia?
Allora, ci sono varie ipotesi. Una, che è quella che si è resa pubblica, queste morti, questi assassinati in fila, sono, diciamo, si sono prodotti il primo un giorno dopo che il ministro della sicurezza di questa regione, di Santa Fe, ha messo sui social, appunto, una fotografia dentro uno dei carceri di questa provincia e che era proprio una messa in escena, come si dice?
Una messa in scena.
Esatto, perché non era una situazione normale di un carcere. Io appunto lavoro in un carcere e quindi ti so dire che questo è stato fatto apposta solo per riprodurre un'immagine che noi qua in Latinoamerica e sicuramente voi in Europa avete visto di cosa è successo nei carceri del Salvador con il governo di Bukele, che sono prigionieri che sono quasi nudi, che sono in ginocchio, che sono legati le mani ma con precintos, con non so come si dice,
sì,
in italiano,
con fascette.
Sì, non con le manette, che sarebbe la cosa legale, ma con praticamente un filo di plastica, praticamente un'immagine di umiliazione totale, e che nemmeno sono cose che occorrono qua a Santa Fe. Ma il ministro ha voluto dare questa immagine di forza e appunto ha messo su questa foto una musica di fondo, di una musica di black metal, così, non so, mi ricordo la scena di Apocalypse Now. E quindi questa cosa qua sicuramente ha umiliato i narcos che ci sono anche in queste carceri, ma che sicuramente non erano quelli che stavano essendo umiliati lì nella foto, e quindi loro hanno risposto con questi assassinati. Sicuramente ci sono stati dei messaggi, perché loro ogni volta che uccidono qualcuno lasciano un messaggio. C'era un accordo frainteso tra il governo e i mezzi di comunicazione di non pubblicizzare questi messaggi, perché così i narcos diciamo raggiungevano il loro obiettivo, perché la morte, l'assassinato si utilizzava per riprodurre un messaggio che altrimenti non veniva pubblicato. Le tre prime morte sicuramente ci sono stati dei messaggi, ma nessuno li ha pubblicati. Per la quarta morte, quella del benzinaio, sì, lo hanno pubblicato, perché forse si sono resi conto che era una guerra e che se da qualche parte non era un po' un gesto, non veniva fatto un gesto, non si finiva. E quindi dopo il quarto omicidio non c'è stato per adesso nessuno. Sì, ci sono quasi tutti i giorni le minacce, per esempio alle scuole, ai posti in alcune fabbriche, in alcuni supermercati, dove ricevono minacce di sparatorie, di bombe. Questo ancora succede. Ovviamente che si vuole creare un po' il panico no? pubblico. Sì. Tornando al discorso delle palestre della polizia, questo è da anni, ma questo è quello che succede in Colombia, in Messico, in Brasile. Queste bande organizzate dei narcos sono conformate e create anche soprattutto dai poliziotti, sia in servizio sia in pensione anticipata, e quindi ovviamente che ci sono in questi, tutti questi casi sono stati implicati anche, ma è ovviamente una cosa che neanche il governo dirà, perché sono le sue forze dell'ordine.
Tanto si è parlato del complicato sì. rapporto che esiste fra le forze armate e la polizia, perché l'esercito non vuole contribuire con la polizia locale, perché dicono che la polizia è collegata al narcotraffico, quindi non vogliono passare informazioni che magari favorisce il gruppo che c'è da combattere. Quanto c'è di vero in questo, esatto. secondo te?
Sì, è tutto, del tutto vero. tutte le forze, del più, o sea, più o meno, perché per esempio, sì, la polizia garantisce in teoria la sicurezza locale. Poi c'è una forza qua che si chiama Gendarmeria, che in principio era solo per le frontiere, per custodire le frontiere del paese, ma che da anni fa anche diciamo compiti di sicurezza interna. Ma nelle frontiere, dove ingressa tutta la droga dal Bolivia, Perù, Paraguay, la gendarmeria è anche diciamo socia dei narcos, e qua la polizia fa lo stesso con le bande, con le, sì, i gruppi narcocriminali, diciamo. Il fatto è che sia il governo nazionale che il governo provinciale di Santa Fe hanno basato il suo discorso politico per queste elezioni, perché abbiamo avuto le elezioni sia provinciali che nazionali dicembre scorso, o sea, ottobre, l'elezione, dicembre la presa in carico, e loro hanno basato il loro discorso nel discorso della sicurezza, e puntando questa sicurezza sulle forze dell'ordine. Ma se tu vai a vedere all'interno delle forze dell'ordine, sono praticamente quelle che producono il disordine, per dirlo così. Anche semplicemente, e loro colpano sempre ovviamente i delinquenti, ma non vanno a vedere dentro queste forze dell'ordine, perché ogni volta che si scopre, si svela qualche banda criminale, di 15 persone della banda che vengono detenute, almeno 4-5 sono membri delle forze dell'ordine. Questo è stato così da 10 anni almeno. Sempre scoprono 1, 2, 3 che sono di qualche forza dell'ordine.
E il governo provinciale cosa fa al riguardo?
Pubblicamente niente, perché ovviamente non può, se loro hanno basato il loro discorso dicendo che abbiamo le forze dell'ordine così per combattere il delitto, poi quando si scopre questo sarebbe come riconoscere un proprio errore e quindi non lo faranno mai. Forse internamente stanno lavorando, ma non lo diranno pubblicamente e noi non lo sappiamo.
L'idea che ha fatto il governo centrale di Buenos Aires attraverso il suo ministro della giustizia Patricia Bullrich di dare un maggior potere di fuoco alle forze armate, secondo te potrebbe servire a qualcosa o peggiorerà ancora di più la situazione?
Secondo me, non servirà a niente in assoluto, perché appunto la guerra non è tra i narcos e la polizia o le forze dell'ordine, perché loro sono soci. Quindi se muore la gente che sta morendo qua non sono narcos e non sono forze dell'ordine, sono innocenti, che sono un po' la presa, stanno captivos, sono prigionieri di questa guerra tra il governo, le forze dell'ordine e i narcos, ma quelli che pagano sono gli innocenti, e quindi hanno ammazzato 4 lavoratori giovani e nessun poliziotto, e quindi tu puoi capire così da che parte sono. E quindi se tu metti le forze dell'ordine, e io non credo che si battono, che rischieranno la morte per combattere i narcos, per niente, perché loro hanno un lavoro, si è anche dimostrato che adesso negli ultimi due o tre decade, decenni, quelli che ingressano a lavorare alle forze dell'ordine lo fanno per un mestiere, per un lavoro, perché hanno bisogno di soldi, non per una passione, per una questione di combattere il male. E quindi loro non rischiano la vita, e questo si vede anche con la polizia qua, e fanno tutto così, diciamo il minimo possibile. E quindi si è anche dimostrato che tutto il discorso della mano dura, come si dice, l'inasprimento di tutte le misure, la compra, l'acquisto delle armi, è tutto in realtà un negozio, è un affare per i politici e per le ditte che hanno investito nelle campagne politiche di questi politici. Ma poi le armi non vengono usate, perché se vengono usate è perché c'è una guerra, e qua non c'è una guerra, c'è un negozio che stanno adesso, hanno cambiato un po' le regole, un po' le forze in gioco, e quindi c'è un riaccomodamento di questo. Ma qua non c'è una guerra, gli innocenti siamo quelli che paghiamo, non c'è una guerra tra soldati e narcos. Forse in Messico sì, uno vede, si vede questo, ma qua no, perché le forze sono ancora dentro i gruppi di narcos, e quindi non si batteranno, non rischieranno la vita.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, siamo collegati con Rosario in Argentina, paese che la prossima domenica, il 24 marzo, ricorderà un nuovo anniversario del colpo di Stato. Questo si rapporta con quello che è successo con una militante di Hijo, l'associazione che rappresenta i figli degli scomparsi. E in questo contesto il ministro della difesa, Luis Petri, ha rivendicato un militare ucciso negli anni 70. Che collegamento possiamo fare fra questo aumento della repressione e quello che capitò in Argentina negli anni 70? Mauro Testa.
Bene, sì, qua sì c'è un collegamento diretto, perché questo governo praticamente, soprattutto per la figura della vicepresidenta, è un governo che appoggia e che rivendica la dittatura, ma non è una rivendicazione così come anche la faceva Macri, ma così anche sottile, perché ovviamente i tempi sono cambiati. E tu come anche diciamo amministratore di un paese non puoi prendere posizione a volte, ma invece questo governo sì, e lo dice anche pubblicamente, che loro rivendicano la dittatura. Infatti per la prima volta questa domenica il governo nazionale, al di là del partito che ci sia, per la prima volta non farà nessun atto ufficiale per in occasione del 24 marzo, che è anche qua una festa, festivo, e non si farà nessuna attività ufficiale. È la prima volta. E quindi ovviamente che è un cambio di discorso, ma anche di fatti, perché quello che si intravede in tutta questa lotta, tra virgolette, ripeto, contro, adesso lo hanno chiamato anche il narcoterrorismo, in realtà, secondo me, quello che si sta mettendo in pratica, adesso con la scusa, con il motivo dei narcos, ma quello che stanno mettendo in moto è tutta una organizzazione repressiva, ossia per motivi politici, capisci? Ossia si sta, diciamo, provando la macchina per poi utilizzare questa macchina con i militanti politici che hanno già cominciato a farlo, ma con altri modi più, diciamo, sottili. Ma secondo me tutta questa struttura che stanno creando è per poi utilizzarla con le persone, che pensano diversamente al governo e che anche sono organizzati politicamente.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa a proposito del tuo prossimo viaggio a Padova, in Veneto. Mauro Testa, tu sei in procinto di arrivare in Italia, puoi raccontarci qualcosa delle tue attività pubbliche prima di salutarci?
Bene, sì, sì. Allora, sì, come sapete anche, io partecipo all'Associazione Veneta di Rosario. Ieri appunto abbiamo rinnovato il direttivo. Io vado lunedì, arrivo martedì in Veneto. In realtà vado a fare una lezione al Master di Criminologia Critica dell'Università di Padova. Sono stato invitato da Francesca... adesso non mi viene il cognome, Francesca Bianello, e quindi ne approfitterò per stare lì 2 settimane e anche fare riunioni con gli enti culturali e sociali del Veneto, alcuni, per parlare un po' delle future ulteriori collaborazioni e progetti per fare insieme alla nostra associazione.
E non sarai soltanto a Padova, anche in altre città, giusto?
Padova, sì, Venezia, Vicenza, forse anche Treviso, Rovigo, Associazione Delta del Polesine. Sì, per adesso questi incontri. Però.
Io ringrazio tanto, naturalmente che ti auguro un buon viaggio, magari ci rivedremo pure in radio, chi lo sa, nel tempo che sarai qui a Padova. Prego.
Ovviamente mi deve offrire una spritz.
Ti offrirò una spritz, Mauro.
Bene, okay. Bene.
Sicuramente ti mancherà lo spirito qua del Veneto. Grazie, alla prossima, Mauro, buon viaggio.
Bene, Gustavo, tante grazie e saluti a tutti gli ascoltatori di Latinoamericano.
Toda una vida.
Sono le 20 e 14 minuti, gentili ascoltatori, quindi dopo aver sentito questo ultimo collegamento che abbiamo fatto con l'Argentina, è arrivato il momento di salutarci. Ricordo che prima siamo partiti con un collegamento in diretta con Mar del Plata, poi ci siamo trasferiti a Buenos Aires e abbiamo concluso l'ultima intervista con Rosario. In questa puntata interamente dedicata all'Argentina, dopo questi fatti molto preoccupanti di violenza sessuale contro un attivista di Hijos, dell'associazione che rappresenta i figli dei scomparsi, va ricordato che la prossima domenica, il 24 marzo, si compierà un nuovo anniversario del colpo di Stato, quindi sicuramente non è casuale questa data in cui si compie questo atto di violenza.
Desesperación.
Noi adesso ci salutiamo, però comunque rimaniamo in contatto attraverso la mail, che è latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com. Ci trovate anche su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Noi adesso ci salutiamo, però voi rimanete all'ascolto, perché adesso ci sarà un intervallo musicale. Dopodiché, dalle 21.30 fino alla mezzanotte, oggi che è 21 marzo, sentirete musica e cultura. Se invece ci ascoltate in replica lo di pomeriggio, fra pochissimo sentirete economia e società con la voce di Gabriele. 120 82 301 è il modo per contribuire con questa radio, e sapete che lo potete fare attraverso il bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Non so cosa farete, ma in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.